2010, irripetibile, indimenticabile, emozionante, ma soprattutto nerazzurro. A 10 anni di distanza l'Inter e il suo popolo rivivono i ricordi dell'anno del triplete e quelli dell'incredibile cavalcata in Champions League. Una cavalcata partita da lontano, una cavalcata difficile sin dall'inizio, 3 pareggi nelle prime 3 partite e il burrone che si apre nel gelo di Kiev. Contro la Dinamo dell'eterno nemico Sheva, Milito e compagni rischiano grosso, il principe segna il primo gol ma Schneider completa l'opera. Da lì la musica cambia, agli ottavi c'è da soffrire il Chelsea e Stamford Bridge, il meccanismo è però perfetto, vittoria sia all'andata sia al ritorno con l'esultanza storica di Eto'o nel nerazzurro londinese. Il CSKA è una formalità, l'antipasto giusto per il piatto forte Barcellona. Lì Mourinho divora la partita mentalmente e tatticamente, imbriglia Guardiola, lo marca e lo pressa fulminandolo a ogni occasione dall'area tecnica. In campo succede di tutto, all'andata i blaugrana perdono incredibilmente, un 3-1 pesante in un San Siro in festa, il Camp Nou ci crede però al ritorno, l'espulsione eccessiva di Motta, lo sguardo malandrino di Busquets, il vantaggio di Piqué. Il Fortino però regge merito di una difesa e di un Julio César d'antologia contro cui neanche il miglior Messi della carriera potrà nulla. Sarà la sconfitta più dolce impressa negli occhi degli appassionati di calcio grazie alla corsa di Mourinho nel post gara, un dito al cielo tra l'acqua sparata dagli irrigatori, una dimenticanza più o meno fortuita degli addetti catalani. Non spaventa più nulla, da Barcellona a Madrid il Bayern ha credenziali notevoli che l'Inter però non può temere e lo dimostra. Nell'ultimo atto il palco se lo prende Milito, doppietta d'autore, umiliazione per i difensori tedeschi ed ecco confezionato il regalo più bello al presidente Moratti. Anni di investimenti ripagati e un inseguimento ai successi di Papa Angelo portato a termine dopo tanto tempo. Le lacrime in campo, le lacrime sugli spalti, le lacrime nella pancia del Bernabeu, in quell'abbraccio di addio tra Materazzi e Mourinho già pronto per le merengues. Un concentrato di emozioni e di ricordi che ancora fa battere i cuori del tifo nerazzurro.
E abbiamo ripercorso quella cavalcata, la musica Champions, la cavalcata dell'Inter nel 2010 che ha portato alla Champions League il triplete della formazione di Mourinho. E oggi c'è, da una parte celebriamo questa vittoria importante per l'Inter, per il calcio italiano, e purtroppo, ahimè, la vita è proprio questa, no? Si incrocia da una parte la gioia e poi c'è sempre il dolore, che è quella della scomparsa di Gigi Simoni. Proprio oggi, 81 anni, il mister Gigi Simoni, che sto vedendo nei social, viene celebrato da tutti come, oltre che un bravo allenatore, una gran bella persona, e abbiamo sentito già i primi commenti, è questo che viene sottolineato un po' da tutti, Cinzia. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Marco, ciao Cinzia, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Il direttore De Paola, buon pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio a tutti, a Bruno, a te Cinzia.
Allora, tra poco dovrebbe arrivare un altro amico. Direttore, posso iniziare subito con Paolo? Un pensiero prima su Gigi Simoni.
Ma insomma dai, un signore, un allenatore che è sempre stato, diciamo... ha avuto sempre dei toni adeguati alle varie situazioni, vabbè, lo ricordiamo per quella la vicenda clamorosa, insomma, dello scudetto mancato, chiamiamolo così, del rigore mancato, delle proteste che ebbe contro l'arbitraggio, però diciamo quello fu un aspetto un po' eccessivo, un po' al di fuori della sua signorilità e della sua capacità, nemmeno signorilità, della sua capacità di reggere, come dire, la normalità agli urti del calcio. Devo dire, diciamo, di certe persone rimangono, perché me ne accorgo, cioè col tempo, diciamo, quando un allenatore o un personaggio o un giocatore alla fine fa prevalere l'indole buona, chiamiamola così, ma non stupida, ecco, l'indole buona, quella indole, soprattutto nel momento in cui scompare una persona, rimane, cioè è un qualche cosa che alla fine tutti dicono: o era un signore, o era un galantuomo, o era una persona per bene. Ed è un bel ricordo questo, ecco, se, forse diciamo la scontrosità nella quale a volte io mi distingo, nel senso che non ne faccio mai un mistero, non è un qualche cosa che lascia ricordi nella gente, non è un qualche cosa che alla fine ti rimane in eredità, anche se magari per vivere il tuo tempo devi reggere l'impatto, devi avere una posizione, devi avere, come dire, una tua personalità. alla fine, ecco, alla scomparsa di determinate persone emerge sempre la bontà dell'indole, che è un qualche cosa a volte da studiare, perché poi nell'arco della vita questo non succede. Magari nessuno, anche in tempi in cui avrebbe meritato anche di continuare ad allenare, poteva ricordarsi di Simone, proprio per questo suo atteggiamento forse troppo buono.
Gran bella persona, come stiamo sottolineando. Vedo e sentiamo anche Ciccio Valenti. Ciao Ciccio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ma figurati, ciao Marco, ciao bella, ciao. Sì, somaticamente una bella persona, ma proprio somaticamente, è verissimo quello che veniva detto qualche istante fa. Cioè Gigi Simoni era una faccia bella, una faccia da strizzare, da abbracciare, al di là di poi quello che per quanto possa essere rimasto nel cuore degli interisti, degli sportivi, era una di quelle persone che quando la incrociavi ti trasmetteva del bello e ti trasmetteva del buono. E ci sono queste persone, insomma, ci sono queste persone che arrivano in una,
in questo,
diciamo,
modo,
dei livelli
in questo
che
modo,
sono
certo,
nettamente superiori rispetto alle tradizionali mezzi di comunicazione. Questo Gigi Simoni. Per cui oggi è un giorno dove onestamente poi lì entrano tante, penso tante analisi, insomma. Io personalmente ritengo che una persona come lui abbia indubbiamente finito di essere in una situazione di sofferenza, insomma.
Certo.
Poi ognuno ha la sua esperienza, insomma. Ho avuto il mio papà che ha vissuto una situazione non così lunga, però insomma... Poi dopo ognuno può credere a quello che vuole. Sicuramente la matematica ci dice che la certezza matematica è che adesso non stia soffrendo più. Questa è la certezza matematica rispetto a quello che ha sofferto a lungo nel sistema nervoso. Poi dopo, certo, sarebbe stato bello averlo ancora in maniera lucida. E,
assolutamente, però, assolutamente.
È così.
Sì, ci vado anche da Bruno Giordano. Bruno.
Sì, stavo detto tanto. Io credo... che essendo stato anche un grandissimo allenatore, perché forse si è sottovalutato,
vero,
il lavoro che ha fatto, le promozioni, la Coppa UEFA con l'Inter, quando è stata data la possibilità di allenare una grande squadra, ha centrato, è uno scudetto mancato per un soffio, sappiamo tutti quello che mi riferisco. Però la sua qualità migliore è proprio la sua umanità. In qualsiasi parte è andata a allenare, alla Lazio, all'Inter, al Genoa, qualsiasi squadra, adesso ne dimentico tante perché poi ne ha allenate tantissime, è prevalso il fatto di essere un grande uomo, che ha soppiantato sicuramente anche il fatto di essere un grande allenatore. Credo che il riconoscimento migliore per una persona che sia ricordato più per quello che ha fatto sotto l'aspetto lavorativo, che può essere dal calcio o un altro tipo di lavoro, essere ricordato come un grande uomo. E Gigi Simoni ci è riuscito in tutto e per tutto in questo, perché io sinceramente in tanti anni di calcio non ho mai sentito una persona, non un ambiente, una persona parlare così di Simoni, e questo credo sia il suo vanto migliore.
Vi riporto questo tweet di Davide Nicola, il tecnico del Genoa. Un giorno mi dicesti: la signoralità nel calcio è l'unica cosa che conta. Grazie, mister Simoni.
Stiamo parlando di un altro grande, da questo punto di vista.
Sì, sì.
Assolutamente. Poi ci sono le persone che devono fare delle cose, e ci sono delle persone che a pelle, umanamente, trasmettono questo senso di signorilità, e poi, come giustamente diceva Bruno Giordano, ci sono anche i risultati, essendo stata la sua professione, dei risultati assolutamente ottimi.
Cinzia, vengo da te, poi andiamo anche a parlare
perché,
del momento,
insomma,
sì.
Guardando insomma i giornali online, la Gazzetta lo ricorda come l'allenatore gentiluomo che guidò Ronaldo all'Inter e costruì la favola cremonese. Ecco, forse proprio gentiluomo è la parola che più si addice a Gigi Simone, signorile, gentiluomo, sempre educato, mai fuori posto. Forse è questa la parola giusta per definirlo.
Mario, anche messo...
L'abbiamo visto.
Prego.
L'abbiamo visto, cioè perdere le staffe l'abbiamo visto, insomma. Però erano
sì,
sì, abbastanza particolari. Penso che qualsiasi persona che non tifosa di quella squadra avversaria in quel momento avrebbe perso le staffe, ma questo è un altro discorso. L'ha detto tra le righe anche Bruno Giordano, ma questo non vuol dire nulla. Inter, Milan, Juve, eccetera. Ci sono, insomma, degli episodi che sono assolutamente, anche in quell'episodio lì lui riuscì a perdere le staffe, ma riuscì a rimanere nella sua integrità.
Esatto.
Poi arrivano allora... già i primi messaggi. Onore al grande Gigi Simoni nel segno dell'Inter.
Bene, quindi dunque 331-8200213, facciamo una cosa, la vita è proprio questa, no? C'è questo viaggiare paralleli tra le gioie e i dolori, e oggi è proprio una giornata che calcisticamente noi avevamo preparato e continuiamo, perché penso che sia anche giusto celebrare un bel ricordo come quello dell'Inter e ricordare anche Gigi Simoni. Oggi viaggeremo così, andando poi anche a toccare l'attualità, ci mancherebbe, però ecco, questo è veramente un po' quello che avviene nella vita. Allora io vi voglio celebrare con voi anche la presenza di Ciccio Valenti, del direttore De Paola e di Bruno Giordano. 10 anni fa l'Inter segnava una storia importantissima. Io vorrei prima però far sentire questo tratto così e poi andiamo un po' così con i vostri pensieri. Via.
Lui sempre alla guida dell'Ajax, poi il pallone calciato in avanti da Giulio Cesar. Milito, attenzione, Sneijder può darla dentro. Milito, oh, il tiro, la palla dentro, l'ha messa dentro Diego Milito, è sempre lui, decisivo in campionato, decisivo in Coppa Italia, e Diego Milito realizza così il gol numero 29 in questa sua stagione, e l'Inter è in vantaggio al 35esimo del primo tempo, l'esplosione di tifo. E ancora una volta avete visto l'assist, e poi guardate qui proprio con il colpo sotto, delicatamente Diego Milito, insomma, non si è fatto tradire dall'emozione. Attenzione Milito, 2 contro 2, Milito può entrare in rigore, ancora Milito, il dribbling, Milito, azione,
allora qui esplode anche Bruno Longhi con quel gol. Allora vedo Ciccio che ride, però me lo tengo un attimo lì, ancora un minuto, vado dal direttore De Paola. Direttore, nel risentire questo momento, l'ultima Champions vinta da una squadra italiana, una stagione stratosferica bellissima da ricordare, il triplete e tutto quello che concerne, direttore.
Ma io questa, come dire, la posso ricordare, sapete che diciamo non propendo, non tifo, non ho mai manifestato il tifo, ma no, proprio perché avendo seguito quasi tutte le squadre non riesco, però qua vi racconto un piccolo aneddoto familiare, che cioè 10 anni fa esattamente quella notte a Madrid c'era mio figlio, che invece era un interista sfegatato, e che era lì e ha seguito quella sfida pazzesca con il
padre. Che bella persona.
Che bella persona, dice Ciccio Valenti.
Allora, non si può curare tutto nella famiglia, però capito, quindi...
siamo orgogliosi, però... di questa grande cura nella azzurra.
E comunque lui è andato lì, aveva 20 anni e ricorda perfettamente quella passeggiata, quella serata magnifica, quell'allegria che si respirava per le strade, perché non c'è stato mai un momento di tensione, diciamo la festa dentro il campo, la festa nell'Inter, quello che ha rappresentato per l'Inter, e la festa fuori molto ma molto bella quella notte, insomma, ecco, ci tenevo a raccontarlo, perché al di là di un orgoglio italiano e di un orgoglio per una squadra che appunto è riuscita in un'impresa clamorosa, vale la pena un pochettino di raccontare i propri episodi, anche quelli, certo, cioè, più semplici, che appartengono un pochettino a un aneddoto anche familiare.
Figli molto spesso portano la luce in famiglia, per cui insomma a volte vanno seguiti.
Vanno seguiti, è bellissimo. Ciccio, aspetta, vengo da te. Chiedo però a Bruno Giordano: Giulio Cesar, sì, Mike Conn, Lucio, Samuel Kivu, Sanetti, Cambiasso, Sneijder, Eto'o, Milito, Pandev, per non parlare poi di Dejan Stankovic in panchina, lo stesso Marco Materazzi, Balotelli, Cordoba. Qual è stato
grandissima squadra.
Però il giocatore che ha fatto la differenza, a tuo giudizio?
Ma io credo il giocatore in assoluto, chiaramente Milito, perché ha fatto gol, però io credo che la difesa dell'Inter quell'anno poteva giocare contro chiunque, anche 5 contro 9 difficilmente facevi gol. È emblematica la partita di Barcellona. Cioè, passare tra quelle maglie della difesa interista era difficile, perché erano 4 difensori veri con grande personalità, sapevano fare la difesa, un po' meno la fase di rilancio, però passare lì era veramente difficile. Poi chiaro, quando vinci tutto è perché hai una grande squadra, hai un grande centrocampo, hai un giocatore come Sneijder che sapeva innescare Milito alla perfezione, aveva gente che si sacrificava come Eto'o, come Pandev sugli esterni, c'è una squadra completa data
da un grande allenatore, e anche lì si ritorna a quello che dicevi prima tu, Marco, no? Dalla gioia alle lacrime, perché anche lì grande gioia e poi dopo mezz'ora un po' di lacrime, perché si sapeva che Mourinho sarebbe andato a Real Madrid. Cioè, nel giro di due ore si è passato da uno stato d'animo all'altro. Certo, è chiaro che gli interisti in quel momento hanno esultato e basta, però ecco, sapendo che poi andava via Mourinho, qualcosa è andato a toccare anche, certo, nelle corde dei stessi tifosi.
Assolutamente. Ciccio, vengo da te. Lui ha ricordato la partita con il Barcellona, è stata, posso dire, io che amo molto il calcio offensivo, in quella partita mi sono esaltato nella gara dove l'Inter lì si è difesa veramente mettendo tutto quello che aveva in difficoltà, però esaltazione, anche quello esalta, no? nel calcio.
Ma guarda, io ho dei vaghi ricordi di quella partita, perché essendo stato a Barcellona ero lassù in cima al Quintanello e ho perso conoscenza quando Busquets l'ha messo. Mi sono risvegliato che ormai avevo delle lacrime appiccicate in aereo nel viaggio di ritorno. È stata una cosa spettacolare, cioè nel senso è stata ovviamente una cosa quanto mai attesa, ha ragione Bruno in una maniera incredibile. Beh, adesso faccio il trailer di quello che ha detto Bruno, no? Cioè nel senso di la grande gioia, poi indubbiamente questa venatura di rammarico, insomma, perché andava via Mourinho. Mancano 2 minuti e mezzo, a un certo momento un ragazzo si gira verso di me piangendo, mi dice: Ciccio, non ce la faremo mai. Guarda, sei scemo. Sono 45 anni che aspettiamo sto momento. No, i tedeschi non mollano mai. Ma cosa dici? Cioè, nel senso, comunque era ancora quella volta, quella volontà di comprimerci noi interisti per poi esplodere nella grande gioia. Per quanto riguarda Mourinho, onestamente, diciamo che non è una delle cose che ricordo con maggiore gioia, il fatto che lui se ne sia andato. Però vi assicuro che insomma, stamattina mi sono svegliato pensando stamattina.
Il tuo giocatore del cuore di quella squadra, Ciccio?
Ma guarda, l'ho detto in un'intervista proprio ieri, che mi chiedevano. Secondo me, cioè io personalmente, per come sono fatto, la follia, la forza fisica, l'imprevedibilità, e tutto un mondo, questo equilibrio sopra la follia di Mike Conn è una cosa che mi ha fatto impazzire. Però secondo me la bellezza di questi giocatori è che, presi ognuno con delle caratteristiche diverse, hanno dimostrato di avere una grande testa, un grande diametro di maroni. Cioè nel senso, io mio figlio lo darei volentieri a uno di loro per dire: vai in un weekend e impara qualcosa. Magari imparerei, che ne so, la correttezza di Zanetti, uno può imparare il grande carisma di Eto'o, può imparare il grande opportunismo di Milito, la grande intelligenza tattica di Pandev, puoi imparare il metronomo a centrocampo di Cambiasso, cioè ognuno dell'istinto di Giulio Cesare. Secondo me ognuno di loro aveva
una caratteristica, certo, eccelsa.
Poi come in tutte le cose, quando ci sono i risultati, ovviamente si porta inevitabilmente a esaltare il momento e a celebrare il tutto, come è stata la nazionale del 2006, la nazionale dell'82, cioè dei ricordi di questi personaggi, questi eroi. Però penso che veramente siano stati personaggi molto differenti. Io ho vissuto tutto quel periodo, perché come un deficiente il 15 di dicembre chiamai questo mio amico regista di Mediaset, e le dici: cosa fai il 15 marzo? Questo mi dice: che ne so, allora andiamo a Londra, vinciamo col Chelsea e vinceremo la Champions, facciamo uno speciale. E ci abbiamo messo dei soldi, cioè come dei deficienti. Abbiamo veramente procurato troupe, tutto, giocando all'oscuro, cioè nel senso, ma era un qualcosa che personalmente non posso dirti che sentivo che avremmo vinto. Però era meglio giocarsela fino in fondo. Sì, dopo 45 anni, e tra l'altro con una storia non è che tutti gli anni si andasse a sfiorare, si sfiorava la matta. Cioè agli ottavi
andava a casa. È vero. Ciccio, allora, chiedo una cosa al volo, perché prego, vai Cinzia.
Sì, no, perché c'è questo messaggio che volevo rigirare ai nostri ospiti, perché scrivono: secondo me tutti sottovalutano l'impatto che ebbe l'arrivo di Pandev a gennaio, da lì sono cambiati gli equilibri. Sì. Allora vi chiedo, è vero?
Allora vado, Ciccio, mi dici
vai,
sì o no?
Vai tu.
Sì o no secondo te? Secondo te?
Indubbiamente, l'ho detto prima. La grande
Tu l'hai citato subito, infatti l'hai citato. Voglio sentire il direttore De Paola, direttore.
Sì, no, sicuramente fu importante soltanto per
per creare un raccordo tra centrocampo e attacco, questo è vero. Però io sono d'accordo con Giordano sulla difesa, ragazzi, ma cioè, riguardate quei nomi, Maicon, Lucio, Samuel e Zanetti, cioè, cioè una cosa pazzesca.
È un grande veramente... direttore.
È Giulio Cesare, certo, certo. Sì, ma, sì, insomma, sì. Era veramente una cosa assurda. Poi, cioè, se tu vai a vedere il reparto veramente più forte in assoluto era quello lì. Cioè, perché per tanti anni ha retto qualsiasi impatto ed era veramente di caratura super rispetto a qualunque squadra si potesse affrontare. Perché, bene o male, sì, Snyder è importante, Pandev sicuramente è l'equilibratore, quello che ha cercato proprio.
Però dietro c'era un muro proprio, un muro.
Andavi a scontrarti con attaccanti straordinari, da Messi a Lewandowski, a Robben, a Ronaldo, cioè andavi a incontrare, non è che incontravi soltanto i giocatori del campionato italiano che sono straordinari e meno straordinari. Quando vai a fare i quarti di finale, semifinali e finale, vai a incontrare i giocatori più importanti del mondo, e per cui avendo quella difesa dimostravo proprio di essere una tifosa straordinaria.
Pazzesca. Senti, dal volo, prima di salutarvi, faccio adesso Conte. Può ripercorrere la strada di Mourinho, al di là adesso del... Però insomma, spesso si fa questo accostamento. Vi chiedo se secondo voi può Ciccio adesso tocca tutto, vabbè, però insomma è direttore De Paola.
Ma sì, per me sì. Cioè, diciamo, Conte è uno che si basa molto sui nervi, però è ancora più stabile, se mi per consentite questo termine, rispetto a Mourinho. Cioè, Mourinho, per carità, dedizione al lavoro, anche eccessi, capacità di come dire, concentrare su se stesso l'attenzione in modo da sciogliere e toglierla dalla squadra, ma Conte è ancora più un martello, cioè è ancora più efficace in questo. Cioè, io non gli vedo difetti nella tenuta mentale, che è fondamentale nel calcio, per poter portare la squadra a certi livelli, però gli devono dare gli stessi giocatori che non ha al momento.
Giordano, e poi mi lascio Ciccio Valenti Brutti.
Diciamo, ha ragione il direttore, però è anche vero che a me dà l'impressione che Conte sia più importante di Mourinho su un campionato, cioè su più partite, perché lì può incidere di più sotto l'aspetto tecnico-tattico. A volte nelle competizioni più brevi, parlo della Champions, si deve intervenire molto più anche sulla testa, sui calciatori, no? Sono stanchi, fai credere che non sono stanchi, ma che stanno benissimo. Forse questo Mourinho è superiore a Conte. Nella competizione più partite, Conte si fa sentire di più, perché c'è più... ha più possibilità di svolgere il suo lavoro.
Concordo.
Ciccio Valenti.
Ma il 22 maggio del 2010 la Gazzetta uscì la mattina, quindi dalla finale, con la faccia di Mourinho con sopra la maschera di Herrera, cioè praticamente si sfilava la maschera di Herrera. Ecco, secondo me potrebbe farlo benissimo Conte con Mourinho, onestamente avrebbe anche più capelli, insomma, in questo momento, per cui avrebbe la possibilità. Io penso che ci siano dei giocatori e degli allenatori che abbiano la capacità di trasmettere una grande grinta, una grande voglia. Io mi auguro che, io sono un innamorato di Conte da questo punto di vista, mi auguro che abbia anche la voglia, la capacità di saper cambiare marcia, insomma. Comunque è stato,
hai visto, Ciccio, che uno juventino ti ha portato la luce?
Hai visto? ma senza dubbio lo juventino ha portato la luce. Vedi che di solito in famiglia succede, no? Perché in casa la luce al papà,
non ti volevo scatenare,
il juventino porta la luce al sicuro interista. Vedi, ci sono,
però il figlio,
sono delle intermittenze nella vita,
però
insomma,
il figlio interista ha portato a casa di De Paola l'ultima Champions italiana,
ma
da tifoso.
Ma come fai a non esultare per un figlio che si diverte ed esulta?
Ma ci mancherebbe, direttore.
Io sono tifoso del calcio,
ma ci mancherebbe, direttore, giusto così. Va bene, ragazzi, siamo arrivati al termine del nostro spazio e vi devo ringraziare. Rimane con noi Bruno Giordano e saluto il direttore De Paola e Ciccio Valenti. Grazie.
Ciao,
un
tutti,
abbraccione.
Ciao,
grazie,
ciao,
grazie ancora.